Preghiamo a due cori. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Allora, questo salmo è uno dei salmi, come poi trovate anche in nota, riferendosi al salmo precedente, uno dei salmi dei canti delle salite, sono i salmi di pellegrinaggio, detti anche salmi graduali, con probabilità perché questi salmi accompagnavano tutto il percorso del pellegrinaggio, che era lungo naturalmente in maniera diversa da dove il pellegrino partiva. Però poi venivano ripresi e riletti sui gradini del Tempio, sui 15 dei tratti sono ancora visibili, di questa grande scalinata che dava delle entrate nel Tempio di Gerusalemme. E allora l'abbiamo preso perché stasera cominceremo a leggere il capitolo della partenza di Tobia, nel capitolo 5. Di per sé il capitolo 5 è ancora la preparazione della partenza, perché poi partirà, lo vedremo nel capitolo 6, però anche la preparazione fa parte del viaggio. No, cioè non è il viaggiare, non è solo il momento in cui uno, no, esce di casa, ma c'è anche tutta una preparazione interiore ed esteriore. Anche noi quando andiamo in Terra Santa c'è tutta una preparazione remota, no? Che già, come dire, prepara il cuore. E perché poi ecco, insieme a dei passi fisici ci sono dei passi interiori, no? E quello che stiamo vedendo in questo racconto sapienziale è un racconto che poi ha a che fare con tutti quei viaggi che partono, ecco, dal cuore, no? E, anzi, senza i quali, quelli che si fanno nel cuore, qualunque viaggio potrebbe essere anche semplicemente anche dannoso, non efficace, non fruttuoso. Allora, ecco, passiamo al libro di Tobia.
Solo per agganciare quello che facciamo questa sera con quello precedente, ricordo che nel capitolo 4, che abbiamo visto la volta scorsa, c'è stato questo inizio del rinnovamento della storia, cioè prende un nuovo corso con questa idea, questa intuizione o questo ricordo sul questo credito da riscuotere. E Tobi comunica al figlio di andare a riscuotere questo credito, e sempre però con l'idea ancora che lui deve morire, quindi è ancora legato a questi pensieri, però c'è già questa piccola novità, questo spiraglio in cui entra tutta la novità. E prima di annunciare appunto questo debito, questo credito, fa una lunga raccomandazione, tutta un'esortazione al figlio, che noi abbiamo un'altra volta spiegato secondo tre nuclei, tre argomenti, anche perché nel testo con i termini si ritrova questo, in una struttura che nel testo era con riferimenti all'inizio e alla fine dello stesso argomento, poi a metà dello stesso argomento, fino ad arrivare a un punto centrale che aveva un argomento. Li richiamo, era un ricordare la memoria del passato, custodire quindi la memoria del passato, sappiamo come quanto Tobi era fedele a questo, e dice, comunica al figlio che deve partire, appunto la bellezza è rimanere fedele a questa memoria del passato, per poter essere sempre consapevole della propria identità. Poi la cura nel presente dell'elemosina, che assume il significato di avere questa apertura d'animo verso tutte le creature, quindi molto più che semplicemente il dare qualcosa a qualcuno, ma mettersi in quell'atteggiamento di chi è consapevole che riceve tutto per grazia e quindi sente una grande solidarietà verso tutte le persone, e in questo senso sarà un vero e proprio pellegrino, un viandante, quindi si metterà nell'atteggiamento giusto per poter incontrare tutti. E nella parte centrale di queste raccomandazioni c'è la raccomandazione a trovare la sposa, che non è solo la raccomandazione appunto perché il figlio possa accasarsi, ma diventa questa speranza. Il viaggio, allora metafora della vita, prende questo significato sponsale, cioè lui trovando la sposa può veramente incontrare l'umanità, con un'apertura che diventa universale, quindi quella persona che sarà la mia sposa, la persona per me, sarà la mia mediazione verso tutto il mondo, verso tutte le altre persone del mondo. E questa notazione universale si può notare nella preghiera anche attraverso un piccolissimo riferimento, un po' curioso. Ricordati, figlio, dico dal versetto 12, figlio, che Noè, Abramo, Isacco e Giacobbe, i nostri padri, fin dal principio, tutti costoro presero donne della loro parentela. Allora, è ancora una raccomandazione a mantenersi nelle leggi di Mosè che chiedevano il matrimonio della stessa tribù, endogamico. E questo per mantenere salva appunto l'eredità. Però in questo c'è, noi possiamo leggere, una raccomandazione a poter vedere le altre persone come una propria famiglia, mantenendo però la propria identità. Quindi incontrare il mondo in una familiarità. Ma il riferimento strano è che, nominando i patriarchi, in genere si nominano Abramo, Isacco, Giacobbe. Qui c'è un elemento nuovo, Noè. Mai nominato, è la prima volta che si nomina in questo senso, ed è l'unico riferimento forse nella Bibbia. Quel riferimento a Noè è appunto un'apertura universale, perché secondo il racconto della Genesi, con il diluvio l'umanità venne rinnovata, quindi Noè è un po' come un nuovo Adamo, da cui nasce una umanità nuova. Quindi nominando lui si nomina tutta l'umanità. Quindi ricordati, quindi la raccomandazione non è fai un buon matrimonio, mi raccomando, secondo le nostre leggi. Il tuo viaggio, che è la tua esperienza di vita, dovrà incontrare l'umanità. E questo, dicevamo l'altra volta, si realizza in maniera piena con la venuta di Gesù. Gesù, nel suo venire sulla terra, realizza questo, incontrare l'umanità e rendere la sua sposa. Allora, c'è questo
viene messo in sottofondo anche questo riferimento. Gesù, lo stesso, un figlio, viene dal Padre per incontrare l'umanità e viene letta la sua missione qui sulla terra sotto la matrice spontanea, appunto. Dopo tutte queste raccomandazioni,
una piccola cosa, certo. Quello che Ciro diceva nel racconto che sottolineava, ci faceva notare, ci conferma ancora di più sulla natura sapienziale del libro di Tobia, no? L'abbiamo detto nell'introduzione, siamo coscienti, Tobia non è un racconto storico, ma è un racconto sapienziale che attraverso appunto una narrazione costruita apposta vuole comunicare una sapienza di vita. E infatti in queste tre tematiche che Ciro prima diceva, le ritroviamo le tematiche dei libri sapienziali, che ritroviamo poi nel Siracide, nel Libro della Sapienza, nei Proverbi, no? Essenzialmente quello del, appunto, del passato, cioè la sapienza è ricevuta. Tu vieni da una storia, quello lì che è. Secondo, il discorso dell'elemosina, gli altri sono come te. Cioè in questo cammino in cui tutti siamo riceventi e bisognosi. E allora l'altro è quello con cui camminare, ora nel donare, ora nel ricevere. E terzo, appunto, la sposa, di cui si diceva che poi lo scopo della sapienza, qual è l'arte di imparare a vivere. Cioè di riuscire a impostare una vita che sia feconda. Allora la sposa, per alcuni la sposa, lo sposo, per altri è, no, lo sposare in tanti modi l'umanità, ma in modo che si abbia fecondità. Possiamo cominciare il capitolo 5.
Allora Tobia rispose a suo padre Tobi: farò tutto quanto mi hai domandato, padre, ma come potrò ritirare il denaro da lui se lui non conosce me né io conosco lui? Che segno posso dargli perché mi riconosca, si fidi di me e mi consegni il denaro? Inoltre non conosco le strade per andare in Media. Rispose Tobia a suo figlio Tobia: egli mi consegnò un documento autografo e io ne consegnai uno a lui. Lo dividemmo in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte. La sua parte la lasciai presso di lui con il denaro. Ora sono 20 anni da quando ho depositato quel denaro. E ora, figlio, cerca un uomo di fiducia che possa venire con te. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va dunque da Gabael a ritirare il denaro. Tobia uscì dunque a cercare un uomo che lo accompagnasse nella Media, che conoscesse bene il cammino, e appena uscito trovò l'angelo Raffaele, che stava davanti a lui, ma egli non sapeva che quello era un angelo di Dio. Gli disse: di dove sei, giovane? Gli rispose: sono uno dei tuoi fratelli, dei figli di Israele, e sono venuto qui a cercare lavoro. Gli chiese: conosci la strada per andare in Media? Gli rispose: certo, molte volte sono stato là, sono esperto e conosco bene tutte le strade. Sono stato molte volte in Media e ho alloggiato presso Gabael, un nostro fratello che abita a raggio di Media. Ci sono 2 giorni di cammino da Isbatana a Rage. Esse si trovano in montagna. Allora Tobia gli disse: rimani con me, o giovane, finché io vada ad informare mio padre. Ho bisogno che tu venga con me e ti pagherò il tuo salario. Gli rispose: ecco, ti attendo qui, però non tardare. Entrato in casa, Tobia informò suo padre e gli disse: ecco, ho trovato un uomo tra i nostri fratelli, i figli di Israele. Gli rispose: chiamami quest'uomo, perché io sappia di che famiglia è e da quale tribù proviene, e se è persona fidata per accompagnarti, o figlio. Tobia uscì, lo chiamò e gli disse: giovane, mio padre ti chiama. Egli entrò da lui. Tobi lo salutò per primo, e quello gli disse:
possa tu avere molta gioia. Tobi gli rispose: che gioia posso avere? I miei occhi non sono più buoni e non vedo la luce del cielo. Mi trovo nelle tenebre come i morti che non vedono più la luce. Sono come un vivo tra i morti. Sento la voce degli uomini, ma non li vedo. Gli rispose: fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, fatti coraggio. Tobi gli chiese: mio figlio Tobia deve andare in media, puoi accompagnarlo e fargli la guida? Io ti pagherò, fratello. Gli rispose: sì, posso andare con lui, conosco tutte le strade, mi sono recato spesso in media e ho attraversato le sue pianure e conosco le sue montagne e tutti i suoi sentieri. Tobi gli chiese: fratello, di quale famiglia sei e di che tribù? Dimmelo, fratello. Ed egli: che bisogno hai della tribù? E quello gli disse: voglio sapere con verità, fratello, di chi tu sei figlio e il tuo nome. Ed egli rispose: sono Azaria, figlio di Anania il Grande, uno dei tuoi fratelli. Allora Tobi gli disse: sii benvenuto in buona salute, o fratello. Non avertene a male se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia, fratello. Tu sei mio parente, di buona e distinta discendenza. Conoscevo Anania e Natan, i due figli di Semeia, il Grande. Essi erano soliti venire con me a Gerusalemme e là facevano adorazione insieme con me. Non hanno mai abbandonato la retta via. I tuoi fratelli sono brava gente. Tu sei di buona radice, sii benvenuto. Aggiunse: ti do come ricompensa una dracma al giorno e tutto ciò che ti è necessario, lo stesso che a mio figlio. Va dunque con mio figlio e aggiungerò ancora qualcosa al salario. Gli rispose: partirò con lui e non temere. Partiremo e torneremo da te sani e salvi, perché la strada è sicura. Tobi gli disse: sii benedetto, fratello. Chiamò suo figlio e gli disse: figlio, prepara ciò che è necessario per il viaggio e parti con questo tuo fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi salvi fin là e vi riconduca sani e salvi presso di me. Che il suo angelo vi accompagni e vi salvi, o figlio. Tobia uscì per mettersi in cammino e baciò suo padre e sua madre. E Tobi gli disse: fa buon viaggio. Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi: perché hai lasciato partire mio figlio? Non è lui il bastone della nostra mano, che parte e se ne va dalla nostra vista? Perché aggiungere denaro a denaro? Lo si lasci come riscatto per nostro figlio. A noi basta vivere come il Signore ci ha concesso. Egli le rispose: non ti preoccupare. Nostro figlio partirà e tornerà da noi sano e salvo. I tuoi occhi lo vedranno nel giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non temere per loro, sorella. Un angelo buono, infatti, li accompagna. Il loro viaggio avrà un esito felice e torneranno sani e salvi. Ed essa smise di piangere.
Allora si parte e ci sono gli ultimi preparativi, la richiesta di sapere come si potrà poi contattare questa persona che ha il denaro. E allora la modalità era quella antica, no? Anticamente addirittura di fare dei contratti su un pezzo di un coccio, venivano scritti, questo coccio veniva rotto in due parti e poi quando i due si rincontravano mettevano insieme, se non riuscivano a riconoscersi oppure se c'erano altre persone che non i contraenti, no? Cioè, si mettevano insieme, i due pezzi combaciavano perfettamente, no? E allora ci si riconoscevano. Questo è il simbolo. Questo è il simbolo, cioè il mettere insieme, cioè quindi il simbolo della fede, i simboli della fede, no? Sono delle, delle formule, delle cose che mettono insieme, che ci mettono insieme, che ci fanno sentire che siamo coinvolti. E qui in particolare per il discorso del denaro. E la cosa è cercare adesso un compagno. E Tobia uscì dunque a cercare un uomo che lo accompagnasse nella media, che conoscesse bene il cammino, e appena uscito trovò l'angelo Raffaele. Bisogna cercare qualcuno che ci guidi, qualcuno che ecco, la vita come un viaggio dove bisogna prendere informazioni, bisogna trovare qualcuno che ci accompagni, perché si va verso strade che non conosciamo, che non abbiamo mai percorso, che siamo chiamati a percorrere per la prima volta, no? Quante situazioni di queste. E allora appunto la ricerca di un compagno, e qui il racconto è interessante perché gioca sul fatto che il lettore sa bene chi è, ma Tobia non sa, e neanche Tobi sanno chi in realtà è, no? Perché l'angelo Raffaele, che sappiamo già dall'inizio che Dio manda, eccetera, non si fa riconoscere, ma piuttosto viene appunto, si presenta come uno che prima di tutto conosce la strada, sa la via, e viene scelto per questo. Dopodiché vedremo sull'insistenza di Tobia che bisognerà capire anche il suo nome e quello che almeno lui gli presenterà. Sul compagno. E allora il compagno, questo compagno di cammino, anche nel libro del Coelet, no? Ricordate che c'è un passaggio in cui si dice che maledetto chi è solo, maledetto chi va, perché è meglio essere in due nella fatica, no? Perché se c'è uno che cade, c'è un altro che rialza. E dice anche che anche quando si dorme, sembra, questo io non lo so perché dormo da solo, bisognerebbe chiedere, ma che l'altro scalda, no? Allora qui naturalmente è l'immagine del Signore che accompagna, del Signore che guida, è tutto il cammino di Israele, che cammina verso la terra attraverso un deserto, dove nel deserto sbagliare strada non è soltanto perdere tempo, che pure è una cosa importante perché il tempo è vita, ma è il rischio di perdere la vita. E allora è il Signore che accompagna, che indica. Ricordate che questo l'abbiamo detto più volte, che il termine legge con cui noi traduciamo la parola Torah è un termine non dice esattamente quello che l'ebraico dice, no? Perché l'ebraico dice qualcosa di Torah viene dal verbo yara, che significa insegnare, istruire. E allora Torah non è tanto una legge, noi abbiamo le nostre difficoltà con le leggi eccetera, no? Eppure ma è piuttosto il senso di qualcuno che ti dà un segnale, di qualcuno che ha fatto la strada prima di te e che si preoccupa di coloro che verranno dopo, e per cui mette un segnale per dire, perché l'altro non sbagli, no? E perché vada sulla strada della vita. E vedete, anche qui, no? L'angelo dice, io sono stato lì in media, conosco la strada e posso indicarti. Posso indicarti il cammino della vita, il cammino verso la media. E ecco, e allora lo porta dal padre, e c'è tutta questa insistenza del padre in questa accoglienza. È bella anche l'accoglienza del padre e la parola di questo angelo che gli dice subito, gli dice possa tu avere molta gioia, e Tobi gli risponde in maniera abbastanza amara, no? Che gioia posso avere, i miei occhi non sono più buoni, non vedo la luce del cielo, è una gioia che viene, uno potrebbe dire, vabbè, non lo sa, no? Non sa che quello lì è cieco, non sa che sta vivendo un momento di depressione, no? Cioè allora fa una gaffa, no? Ma piuttosto non è così, cioè nel senso che il Signore entrando, proprio perché è il Signore della vita, la sua prima parola è sempre quella di un invito a, ricordate con Maria, no? Rallegrati, gioisci, perché il Signore è con te. Ricordate con Gedeone, uno dei giudici, quando nel periodo in cui Israele era sotto i Madianiti, eccetera, no? La prima parola dell'angelo è: il Signore è con te, puoi gioire, puoi, perché il Signore è della vita.
Devo dire ancora una cosa sul compagno. Toby si preoccupa che suo figlio debba avere un compagno. Non è identificato bene che età, non si capisce bene che età abbia questo ragazzo, se sia un ragazzo, se sia già un giovane. Comunque è una preoccupazione giustamente paterna. Prima volta che esce e si allontana, compare a questo punto nel racconto. E cercare un aiuto, un compagno. E come vedete il racconto è costruito in modo tale che ci siano queste ambiguità che ci fanno anche un po' sorridere. Viene detto va a cercare un uomo, e il primo che si presenta è un angelo, e poi più volte viene detto non ti preoccupare, no, un angelo li accompagnerà. Noi sappiamo che è vero, più di quanto loro stanno dicendo. E allora in questo cammino, che è metafora appunto della vita, c'è bisogno di un compagno. Chi è il compagno? Chi è questa figura? Noi abbiamo letto anche questo salmo dei pellegrini, delle ascensioni, delle salite, che inizia con questa domanda: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? C'è qualche cosa di incombente, qualcosa di difficile da salire, da scalare? La risposta è: da chi ha creato il cielo e la terra, da chi ti avvolge, una presenza onnicomprensiva che riguarda tutto. E si svelerà l'identità di questa persona, che poi è un angelo, solo alla fine. E allora c'è anche questa bella riflessione che si può fare: molte volte siamo accompagnati da Dio nella nostra vita in una maniera inconsapevole, come appunto il personaggio qui nel racconto. Il nostro compagno, forse effettivamente il compagno di viaggio, quello più fedele, che ci protegge, Dio, indipendentemente dai nomi che diamo, no, ai vari compagni che incrociamo nella strada, è Dio. Però più delle volte per noi è inconsapevole, e lo scopriremo solo al ritorno del viaggio, quindi a conclusione del viaggio. Su questo, nella presentazione dei personaggi, quando alla fine viene chiesto il nome, e anche in questi personaggi, in questi nomi, da Raffaele che Dio guarisce, quando si presenta, tutti gli altri nomi sono nomi che hanno dentro la parola Dio, o secondo El, che è il nome di Dio, o secondo Yahweh, Yah. Quindi nomi che finiscono in Azaria, Anania, dietro c'è la parola Dio. Quindi Azaria è Dio aiuta, è calzante il nome, perché lui si presenta come aiuto, a disposizione. Anania, Dio è benigno. Semeia o Semeia? Semeia. E Dio ascolta, Shema, dovrebbe essere la Shemeia. Gabael, Dio è amico. Quindi anche in questo c'è la presenza di Dio, come già all'inizio della storia di Tobi che elencava la sua discendenza. Ecco, quindi Dio è quel compagno fedele nella vita che si rivela appunto in maniera inconsapevole attraverso quei compagni di pezzi di cammino, ma anche in tutti questi altri nomi, queste altre presenze.
Sì, credo che questa cosa del custode, di Dio che ci accompagna, noi, almeno in generale, credo che facciamo un po' fatica come tempo, come cultura, come, nel senso rispetto al tempo antico, no? I salmi, il Signore è il tuo custode, il Signore è presente, no? Cioè, da noi, con tutto quello che è avvenuto, le grandi rivoluzioni culturali che sono avvenute negli ultimi secoli, eccetera, siamo noi, è l'uomo che, no, che fa la storia, cioè che fa tutto, e Dio, pensate per esempio al creato, no? Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto, cioè ancora, diciamo, fino a qualche generazione fa, magari anche guardare una montagna era anche contemplare, come dicono i salmi, no? Le dita di Dio che hanno plasmato la terra. E il nostro approccio è molto più utilitaristico, cioè uno guarda una bella montagna, della neve, e che pensa? Gli impianti sciistici che potremmo realizzare, no? Cioè lì un po' di alberghi, creiamo le infrastrutture, le strade, no? Noi siamo, no? Cioè siamo noi che facciamo il mondo in qualche modo, l'illusione di questo, no? E, però insieme a questo un Dio che si fa presente, che non abbandona, la scrittura vuol dirci questo, no? In un mondo in cui noi operiamo e lui opera, noi operiamo nel bene e nel male e lui continua a essere con noi, non opera. Pensate che questo è anche, per esempio, è un'indicazione di alcuni, anche del Cardinal Martini, per esempio, nella confessione. Allora, in questa pratica in disuso, ormai, che si fa poco, però ancora chi la fa normalmente parte subito con i suoi peccati, no? Ho fatto questo. In genere, normalmente poi alla fine sono sempre, non sono andato a messa la domenica, ma qualcos'altro, qualche altra sciocchezza. E lui diceva, il Cardinal Martini, di cominciare la confessione con la confessio laudis, che la confessio laudis è partire, confessare, significa riconoscere quello che riesco a intuire dell'opera di Dio nella mia vita e attorno a me. Perché sì, le cose, voglio dire, siamo in crisi, le cose vanno male, eccetera, ma poi c'è qualcosa, c'è qualcuno, no? Che continua a operare nel bene, che continua a porre dei gesti di umanità, no? Qualcosa che vedo attorno a me o in me, no? Allora è un riconoscere che Dio è vivo e che la morte non ha l'ultima parola, anche se c'è, è operante fuori e dentro di noi, ma lui è custode e compagno. Non tutto va benissimo, ok, ma allo stesso tempo la morte non ha l'ultima parola, ci sono delle cose che si muovono, ci sono dei gesti, ci sono dei segni di questa sua presenza, di questo accompagnarci nel cammino. E questo dialogo,
voglio dire, quello sulla familiarità.
Sì, ecco, naturalmente anche qui Ciro accennava appunto a che potrebbe, questa narrazione ci lascia, perché noi sappiamo quello che i personaggi non sanno, no? E quindi diventa anche un po' così ironico, anche questa insistenza di Toby nel voler sapere, cioè che naturalmente uno dice un padre di famiglia sta affidando il figlio, vuole sapere a chi lo fida, no? Per cui insiste e reinsiste, cioè tanto che vedete l'angelo nel primo momento dice no? Che bisogno hai della tribù, cioè, a chi sei figlio? Cioè, no, la domanda è ma a chi appartieni? No? E allora quello di l'angelo dice ma scusa a chi vuoi sapere della tribù? E no, dice no, voglio sapere con verità, fratello, di chi tu sei figlio e il tuo nome? E gli rispose: sono Azzaria, figlio di Anania, il grande, uno dei tuoi fratelli, no? E cioè ironico anche perché, voglio dire, lui se da una parte è così sospettoso, dall'altra parte appena gli dice un paio di nomi, che questo potrebbe benissimo aver inventato, tant'è vero che lui è Raffaele, non è Anania, quello li crede subito, no? Cioè, ah, allora siamo a posto, no? Siamo a posto. Cioè, quindi da una parte c'è questa, interessante, da una parte potremmo dire è anche comprensibile, eccetera, no? Quello di chiedere con chi metto mio figlio. Dall'altra parte anche c'è questo, no, questa insistenza sull'essere uno di famiglia, no? Perché se uno di famiglia, allora siamo a posto, siamo tranquilli, eccetera. E quello dice, sì, sono di famiglia, ma in realtà non è di famiglia, perché sono Azaria, ma in realtà non è Azaria, è Raffaele. E allora c'è qui, come dire, un po' un giochetto, una confusione tra il fidarti di uno di famiglia che non è di famiglia, che però poi si rivela di famiglia. E allora la domanda è, poi cosa fa la famiglia? No. Perché dice, ah sì, uno dei miei fratelli, lo conosco, uno con cui andavo a Gerusalemme, ma in realtà non è quello, cioè nel senso che poi... se da una parte è giusto informarsi, dall'altra parte poi è quello che facciamo concretamente, che fa di noi familiari o non familiari. Cioè laddove la familiarità basata sul sangue, come sappiamo, non è sufficiente a che poi ci si voglia bene. Perché poi, fra l'altro, le violenze nelle famiglie e fra familiari consanguini, sappiamo che continuiamo a esserne pieni, no? E dall'altra parte, percorsi dove ci si è giocati nell'amore verso persone straniere, no? O di fatto straniere, o straniere anche semplicemente perché non le si conosce, a volte apre a familiarità inaspettabile, cioè dove l'amore, no? Se da una parte le famiglie poi sono, no, in una naturalità, cioè di sangue, di, no, di procreazione, di legami, dall'altra parte questi non bastano, no? Tenete conto che, per esempio, in quello che noi stiamo camminando in questo periodo liturgico, il tempo pasquale, che ci chiuderà, arriverà come culmine alla Pentecoste, anche là si parla di famiglia. Perché a un certo punto questi parleranno, no, in un modo che ciascuno, pur essendo di popoli diversi, diranno: ma siamo di diverse parti del mondo eppure li sentiamo parlare come nella nostra lingua nativa. Cioè dove siamo nati, della nostra lingua familiare. Le loro parole ci raggiungono, perché le sentiamo appartenenti a noi, per noi, nella nostra famiglia.
In questo senso, se avete notato nel testo, c'è tantissime volte ripetuto in tutto questo dialogo la parola fratello.
Sì.
Tantissime volte. E allora è interessante appunto vedere come Toby è preoccupato di questa ricerca di familiarità nelle referenze, e per lui ha un certo significato questa familiarità, quando poi nello sviluppo del racconto e come insegnamento anche per noi ci viene detto di cercare un'altra familiarità. Forse non è solo quella basata sul sangue, ma c'è una familiarità, quella che ti permette appunto di capirti veramente. E allora questa è la più grande sicurezza, una persona che ti capisca, che sappia veramente sentire il tuo bisogno. In questo senso può venirti in soccorso, essere accanto a te. Ed è quello che poi sperimenterà Tommy, Tobia. Quindi questa familiarità è Dio che è veramente il fratello, il familiare. E su questo poi anche San Paolo riprende. Dice: non sapete che noi non siamo estranei, siamo concittadini, anzi, familiari con Dio. Ripete.
Sì, vado col distacco. E un'ultima cosa ancora sulla familiarità, e che mi faceva pensare, e familiarità con uno che si pensa di conoscere e con il quale si avrà una conoscenza, ma che poi è straniero, è altro. Cioè, come dire, Tobia in qualche modo il libro ci sta conducendo in un tipo di familiarità che significa prossimità nell'alterità. Cioè, dove per esempio anche nei confronti del mistero di Dio, che noi con cui siamo invitati a entrare in relazione e con cui magari cerchiamo di camminare, se da una parte lo sentiamo vicino e tante volte proprio vicino a noi, sentirci uno di famiglia con lui, dall'altra parte rimane il mistero altro, lo straniero. E notate perché questo dice poi, a partire da questa relazione con lui, una possibilità reale di essere in relazione con l'altro nella vicinanza e nell'alterità. Cioè che per quanto l'altro ci viviamo, non lo conosceremo mai fino in fondo, non lo possederemo mai fino in fondo. In qualche modo l'altro ci rimane straniero, insieme all'essere familiare, insieme alla, no, e credo che questo sia bello, perché poi ecco mette anche in una relazione dove ecco Ciro ci diceva che ci faceva notare come tutti i nomi che sono nominati hanno a che fare con Dio, no? È vero, perché dentro di noi, qualunque sia il nostro nome, ma tutti noi abbiamo qualcosa dentro della presenza di Dio. E chiamarci con questo nome, ognuno poi si continuerà a chiamare col nome che c'ha, ma riconoscere in fondo questa presenza fa sì che allora siamo invitati su percorsi di relazione che sempre meno cercano di possedere l'altro, sempre meno cercano di cosificare l'altro, no? Che sono le nostre dinamiche che ci portiamo dentro. No? E allora è interessante, no? Questo, credo, questi spunti un po' sulla famiglia e sulla familiarità.
Due piccole, diciamo, curiosità sul racconto, sul testo, no? Abbiamo detto che è un racconto che vuole insegnare qualcosa, quindi è sapienziale, non si preoccupa molto di alcune incongruenze, non vuole essere storico. Allora, quando nomina queste due città,
Ecbatana
e Rage, dice, le conosci, sì, sono al verso numero 6, dice, sono stato molte volte in Media, ho leggiato presso Gabae, il nostro fratello, che abita a Rage di Media. Ci sono due giorni di cammino da Ecbatana a Rage. Esse si trovano in montagna. Allora, tra una città e l'altra ci sono 325 chilometri, che non si fanno in due giorni. L'esercito di Alessandro Magno, nonostante nessun esercito, ci mise almeno 11 giorni tra uno e l'altro. Quindi in questo senso non si preoccupa, si racconta della precisione geografica. Poi nella traduzione che abbiamo nella Bibbia nostra di Gerusalemme o l'altro, che fa riferimento a una traduzione in greco, c'è scritto che una è in montagna e l'altra è in pianura. Invece in quest'altra versione che avete voi sono tutte e due in montagna, e in effetti è così. Si trovano a più di 2000 metri di altezza. Piccola notazione, questo per collocarla. E poi in Media è da dove poi sorse il famoso Ciro persiano, per cui anche questo, per risolvere la situazione familiare, da lì viene la salvezza, con questa riscossione di un credito che porterà al cambiamento della storia. In Israele avviene con un editto, no? Promulgato da Ciro in Media, nella quella che poi sarà la Persia. E un'altra cosa, viene detto a un certo punto che ti pagherò, all'angelo Azaria, una dracma al giorno. Questa nominare questa moneta aiuta a collocare, ci ha aiutato a collocare il testo quando è stato composto, perché viene nominata una moneta che non era presente al tempo degli Assiri, ma solo al tempo della dominazione ellenica. Quindi ci ha fatto capire, se viene nominato questo tipo di moneta, come se uno volesse parlare del 1800 e nomina l'euro, no? Dici no, l'euro è dopo il 2000, quindi per forza è stato scritto dopo il 2000. La stessa cosa in questo senso, quindi in questo brano, questa piccola parola, no? Che uno legge così in passà, è stata importante. Comunque, al di là questa piccola annotazione sul racconto, che ci aiuta a capire appunto che è un racconto che si sviluppa, che ha una collocazione ben precisa. E una piccola cosa ancora, tornando su questo ragazzo che se ne va, no? Ottiene tutte queste rassicurazioni dal padre, quindi come andare a riscuotere, cosa dare, il compagno di viaggio, e adesso avviene la separazione. Si baciano, si salutano, se ne deve andare. Ecco, vedete come cambia un attimo il tono, adesso c'è questo momento di sofferenza, viene espresso soprattutto dalla madre, che piange e si lamenta. C'è un distacco nella vita, l'abbiamo già detto l'altra volta, e ancora una volta viene ribadito come racconto sapienziale che c'è un distacco che fa crescere. Viene ripreso un po' quello che è già l'insegnamento che viene dalle origini, dalla Genesi. L'uomo lascerà la casa di suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna. C'è qualcosa nella vita che procede in questa maniera. Allora il distacco segna una crescita, forse anche una nascita, dove questo ragazzo, questo giovane diventa uomo. Allora iniziare il cammino della vita con le proprie gambe, con i propri aiuti. E è un momento importante perché questo ci viene detto in una storia, dove la storia stessa che ci viene raccontata ha bisogno di questo viaggio. Cioè il viaggio, questo ragazzo che parte, che si mette in moto, che va a trovare e a ricercare questi soldi e poi succederà qualcosa, cambierà. La storia che noi a un certo punto abbiamo visto bloccata, una persona che è diventata cieca e chiede di morire, una ragazza che chiede di morire perché non riesce a sposarsi. Allora ancora di più viene accentuato questo, la necessità nella vita di iniziare un viaggio e quindi anche del distacco, una separazione che però fa crescere.
Si vede anche in questo dialogo, nelle parole della madre e poi del padre, come si continua a imparare ad amare, cioè come i nostri affetti, il nostro modo di amare va purificato, no? Qui si parla del bastone della nostra mano, e credo che anche da noi abbiamo sempre sentito parlare dei figli tante volte anche come i bastoni della vecchiaia, no? E a volte si cercavano se non si potevano avere dei figli naturalmente, si prendevano ci si metteva d'accordo tra fratelli e sorelle, che avevano, chi aveva tanti figli, chi non ne aveva nessuno, e si passava un figlio, una bambina, un bambino, no? La bambina in genere, le donne siete più voi ad accudire gli anziani, e allora che diventava il bastone della vecchiaia. Storie recenti, naturalmente. E allora come anche per la madre, no, questa partenza che avviene e diventa un momento di un invito a crescere nell'amore. A crescere nell'amore. Cioè uno può dire, ma ti ho amato tanto, no, come dire, ho fatto tutto. E tu adesso mi ripaghi così. No, tu non finisci di imparare di amare. perché l'egoismo, la... che pure magari siamo riusciti a, un genitore, una madre, un padre, sono riusciti anche a fare dei passi, no, seriamente, li hanno fatti, in tante situazioni si sono sacrificati. Allora, intanto non è che uno arriva, no, arriva a un punto e dice sono arrivato, no, per cui può capitare quello che può, io sono arrivato, no, no, perché involuzioni, regressioni, che quindi ci spingono, no, a partire dalle nostre paure di rimanere soli, di eccetera eccetera, e quindi l'egoismo può di nuovo ricrescere, non è che si è fatto una volta e basta, no, 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 ma tutti, questo vale anche per i preti, per la vita religiosa, anche per chi vive da solo, non è, anche se uno ha fatto delle scelte che hanno fatto di fare dei cammini, ma questo non significa che non ci possano essere involuzioni, cadute di tensioni, alcuni che partono così, e così anche nell'essere padre e madre. Allora, una cosa bella anche di questo testo e in questo dialogo, che se abbiamo visto che nei capitoli precedenti che era la moglie che scuoteva Toby, vi ricordate anche in tutta quella vicenda del capretto, del, no, eccetera, che ce l'hai rubato, eccetera, ed era... Adesso è lui che aiuta lei, allora credo anche questo sia bello, in un cammino di coppia, il poter essere a volte, no, l'uno l'aiuto per l'altro, no? Di per sé questo è anche nel cammino cristiano, cioè il dove a volte siamo portati e a volte siamo noi che portiamo, no? Il Spiegelich, per esempio, ricordava come noi occidentali tante volte, per esempio, anche dato che siamo tanto polarizzati su noi stessi, allora per esempio ci capita di dire non vado a messa perché non sto bene, ho la testa in tante altre cose, mi sembrerebbe di prendere in giro Dio, che poi bisogna essere bravi per prendere in giro, ma per dire non mi sento, non vado, non sarei vero, non sarei autentico, vedete come pensiamo solo a noi, no? I cristiani orientali dicono, quando tu stai così, vai a messa, perché sono gli altri che ti portano, è la preghiera degli altri, no? Che porta la tua fatica e il tuo non riuscire, no? Allora penso che questa cosa è bella, queste parole di Toby, no? Che rassicura la moglie, no? Non ti preoccupare, non temere, o sorella, un angelo buono infatti le accompagna, non lo sa, lo sa in un altro modo, non lo sa perché crede che sia Azzaria. Ma allo stesso tempo è dire sì, c'è una presenza del Signore che custode attraverso il suo angelo che accompagna i nostri passi. Questa spinge di piangere, no? Quante volte Gesù nei Vangeli dice non piangere, non continuare a piangere.
È veramente commovente e c'è tutto dietro un bellissimo gioco nel costruire questo racconto con dei piccoli riferimenti dove appunto si riferisce a sua moglie chiamandola sorella, quel qui che è già un po' il canto, era un modo, il cantico dei cantici, vieni sorella, mia sposa, era un vezzeggiativo che veniva usato probabilmente di tradizione egiziana per chiamare la moglie, no? Quello che noi potremmo dire tesoro, no? Adesso. E poi c'è questo riferimento agli occhi, tu lo vedrai tornare, pensate che è detto da una persona cieca, anche questo è una un qualcosa di commovente, quindi io non lo potrò più vedere, no? Ma tu sì, per questo non piangere, non permettere che le lacrime ti impediscano questa visione. Anche questo tono, questo riferimento, probabilmente tocca profondamente Anna, la moglie. E in più questo atteggiamento di fiducia cieca di Tobi. E qui c'è il gioco di... No, dopo che è stato rassicurato sulla famiglia, su questo, si fida. Andrà bene, vedrai, ripete le parole dell'angelo. Andremo e torneremo. Andremo e torneremo. Lo vedrai. Allora anche questo diventa un bel insegnamento. Essere consolati a vedere da una persona cieca. Bello, che si fida ciecamente. Diamo valore dopo.
Bene, allora concludiamo.